Buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, ben trovati e come sempre naturalmente negli studi di Conegliano RWS Accende la Speranza inizia una nuova puntata in compagnia di Anna Maria Citino, instancabile regista, che saluto caramente Filippo Chiaramonte. Bene, oggi sarà una puntata molto frizzante ma anche colma di riflessione. Avremo come ospite niente poco di meno che Anna Dauria e ci parlerà naturalmente del suo libro I colori di Kiev. È incentrato su un tema che io voglio affrontare: la pace possibile. È possibile una pace? Io direi di sì, attraverso la condivisione del pensiero, della poesia, naturalmente anche di questi versi. E fra qualche secondo ci collegheremo con Anna Dauria e quindi sarà per noi un grande onore averla presso i nostri studi del RWS Accendi la Speranza, proprio perché, come vi avevo detto anticipatamente, uno dei suoi libri è stato candidato al premio Strega per la poesia, perché per la prima volta è il primo anno che non solo viene fatto il premio Strega, sappiamo naturalmente per la narrativa, ma per la poesia, quindi la poesia finalmente viene messa in luce. Ciao Anna e benvenuti nei nostri studi.
Ciao, ciao, grazie.
Io sono contenta di averti con noi questo pomeriggio a fare compagnia ai nostri radioascoltatori e cominciamo a conoscere meglio questa nostra ospite che ci racconta un po' di lei. Anna, da dove vieni? Cosa fai? Insomma, raccontaci un po' e fatti conoscere.
Io vivo in provincia di Napoli, sono una docente di latino e greco e sono anche una scrittrice. Dal 2020 ho iniziato a pubblicare trilogi poetiche e testi narrativi. Ho scritto in tutto 5 libri. Un romanzo, Malajin, tulipani nel cemento, che racconta la storia delle donne del Kurdistan. La mendicante di vita, che è stato appena pubblicato con Radicarlo Edizioni. La rosa bianca di Izmir, la storia di Agul, una sposa bambina in viaggio dall'Anatolia a Napoli, e in ultimo la fortunata, appunto, Silloge, candidata al premio Strega Poesia I colori di Kiev.
Beh, comunque effettivamente un nutrito, insomma, hai carnè, no? Di anche perché naturalmente spazi tra la narrativa e anche la poesia. Ma tra questi due ambiti qual è quello che ti prende di più, ti appassiona di più?
In realtà io nasco come poetessa, e però devo dire che ho deciso di dedicarmi alla narrativa perché volevo raccontare storie di riscatto e resilienza, come ho fatto in effetti negli ultimi 3 romanzi, storie che hanno come protagoniste soprattutto le donne. Però l'ho fatto utilizzando una forma sui generis molto particolare, perché la storia sì è ovviamente una storia raccontata utilizzando la prosa, però all'interno di questi miei libri ci sono anche ad incipit di ogni capitolo delle poesie, perché io ritengo che la poesia debba irrompere nella prosa, debba sconfinare oltre i propri argini, i propri confini. La poesia deve farsi spazio in una società che è sempre più basata sulla tecnologia, una tecnologia che purtroppo marginalizza la poesia. Quindi io ritengo in realtà che la prosa sia vuota senza il rivestimento della poesia, è un quid in più che serve proprio ad arricchire anche, insomma, il vissuto dei personaggi di un romanzo, serve ad accentuare l'intensità emozionale che io voglio appunto trasmettere al lettore, serve proprio a soggettivizzare maggiormente la narrazione, quindi veramente può impreziosire anche un testo narrativo la poesia.
Quindi la tua poi diventa una prosa poetica, no? È come un po', sì, sì, nel passo manzoniano, che nel grande capolavoro dei Promessi Sposi effettivamente si parlava di prosa poetica. Sono d'accordo con te, perché effettivamente La poesia dà quel piglio in più, quell'emozione in più, e trasmette quel senso appunto carico, sicuramente del sentimento, che naturalmente verrebbe meno, no? Secondo te, secondo me.
Esprime un po' l'inesprimibile, no? Quindi quei sentimenti più nascosti, anche inconfessabili, che ovviamente noi affidiamo invece con grande semplicità alla poesia rispetto appunto alla prosa. Quindi è un quid in più, come dicevamo prima, molto importante, un linguaggio prezioso e aulico, quello della poesia, serve proprio a sublimare anche il dolore, come dico sempre, viene sublimato in forza d'animo, e poi la poesia veramente può toccare le corde di tutti i cuori, perché utilizza un linguaggio universale, che è il linguaggio dei sentimenti, che sono ampiamente condivisibili, no? Appartengono a tutti noi. L'io della poesia è sempre un io paradigmatico, cioè noi parliamo delle nostre esperienze, però parliamo a tutti, e parliamo di esperienze che appartengono a tutti coloro che ci ascoltano.
Beh, sicuramente è così, diventa più universale, diventa appunto abbracci una moltitudine di persone, e che naturalmente anche il loro sentire. E tra diciamo questi libri che hai scritto, naturalmente hai ricevuto questa grande emozione, credo che non sia poco essere scritta, e quindi candidata tra virgolette potenzialmente ad essere magari, forse chissà, la vincitrice del premio Strega Poesia. Io ho avuto modo di conoscerti, di incontrarci e di avere questa possibilità grazie al Festival del Libro della Letteratura di Brindisi, e quindi naturalmente ho letto molte delle tue poesie, che veramente mi hanno toccato il cuore, devo essere sincera. Quindi questi Colori di Kiev nascono quindi da un'idea tua, però anche
da una collaborazione con una fotoreporter ucraina, Krusha Fetisova. Lei è una ragazza molto coraggiosa, che è stata costretta ad abbandonare Kiev l'anno scorso, però attraverso una serie di scatti ha testimoniato ovviamente il dramma della guerra. Mi ha consegnato generosamente queste fotografie, che io ho voluto inserire all'interno del libro, perché ho cercato di dare voce, no, alle emozioni anche negative, che ovviamente appunto queste fotografie trasmettono. E da qui è nata l'idea di dare voce ad una poetessa immaginaria, Olena. Immaginaria, una ragazza che scrive delle lettere, in realtà sono delle poesie in versi, e tutte hanno una datazione precisa, quindi viene indicato il luogo ma anche il momento preciso in cui Olena le ha composte. Sono scritte da diverse città del Donbass e servono proprio ad indicare, se vogliamo, il percorso, anche l'evoluzione del vissuto, delle emozioni della protagonista. Sono indirizzate queste lettere al suo amato Orest, un partigiano che combatte sul fronte ucraino, e delineano, come dicevo, un iter molto interessante, un iter emotivo ed emozionale della protagonista, che non vuole tanto raccontare appunto episodi della guerra, ma come dicevamo poc'anzi vuole esprimere l'inesprimibile, quelle che sono le istanze del cuore, sentimenti più intimi, e anche purtroppo la paura, soprattutto la paura della morte, che si accompagna al dramma della guerra.
Esatto, perché effettivamente è quello che più naturalmente sconvolge quando si legge, perché appunto il dramma della morte che si tocca con mano. Naturalmente continuiamo la nostra conversazione con Anna Dauria, e prima volevo darvi dei numeri di telefono, così potete naturalmente relazionare anche con voi, con noi, e i numeri sono, per quanto riguarda il numero verde, è 800 09 86650, oppure se ci volete scrivere su WhatsApp o Telegram, il numero da segnare è 348 222 7294. Siamo qui per rispondere anche alle vostre domande. Ok Anna, allora stavamo dicendo, a proposito del tuo libro in concorso, appunto ripeto, I Colori di Kiev, chi è l'editore che ti ha proposto?
Officine Culturali Romane, Andrea Lepone.
Ah, bene.
Cantautrice romana.
Sì.
Io l'ho conosciuto l'anno scorso,
sì.
Ho partecipato ad un concorso, Lettera al Sempione, ho vinto il premio appunto speciale Officine Culturali Romane con un altro libro, un libro di narrativa, Ma la cinto i panni del cemento, e poi insomma ho deciso, ecco, di mandargli questo manoscritto, e lui mi ha subito detto che gli era piaciuto e voleva pubblicarlo e proporlo per il premio Strega Poesia. Quindi devo dire che per me è stata una gratificazione importante, no? Il coronamento di un percorso letterario stimolante ma al contempo anche impegnativo, devo dire la verità, perché scrivere 5 libri in così poco tempo, cioè in un breve arco temporale, io ho iniziato, come ti dicevo, nel marzo del 2020, ho scritto i miei primi due romanzi sono stati autoprodotti con You Can Print, romanzi scritti per i miei discenti, La carezza dell'Edon del mare e Schià, Il volto di un'ombra sul cuore, dove ho parlato anche della violenza di genere, però l'ho fatto inserendo all'interno anche citazioni estrapolate dai testi di Platone, della filosofia platonica, testi di Virgilio, dall'Eneide di Virgilio, quindi ci sono molte citazioni, diciamo, relative alla cultura classica. È un modo anche per avvicinare appunto i miei studenti allo studio del latino e del greco, che spesso possono, diciamo, sembrare molto lontani dall'attualità, invece sono dei topoi che continuano ancora oggi, che vivono nella nostra contemporaneità, quindi topoi meravigliosi che ci ha lasciato in eredità l'antichità classica, come dico io, i giganti del passato. Noi siamo dei nani, no?
Sulle spalle, sì.
Questi giganti ci sostengono con le loro acquisizioni, le loro conoscenze, le loro esperienze, grazie alle quali possiamo poi, ovviamente, noi anche i discenti possono costruire in maniera consapevole il loro futuro.
E come no, e come no, io da insegnante in prima linea sempre. E, sì. Naturalmente sarebbe bello poter ascoltare qualche tuo verso, perché naturalmente mi chiedono, insomma, di ascoltare qualche tuo passo. Sappiamo sempre che qui il tempo è tiranno, abbiamo un minuto e 40 secondi, però okay. Cerchiamo magari di poter dare un assaggio, insomma, sì. Di qualche, se ce l'hai sotto mano, di qualche
sì, sì.
Poesia prima di chiudere.
Va
questa
bene.
Altro round.
Ti posso leggere una poesia?
Sì.
Datata Kiev 27 agosto.
Esatto.
Il
bene.
Titolo è Bambina di Kiev. L'ho scritta appunto per dare voce a una delle fotografie, delle tante bellissime fotografie che mi ha proposto Lucia.
Ok,
siamo... Bambina di Kiev. Si spengono nella notte il lume dell'anima, i tuoi sogni. Con i palmi aperti, liberi nell'etere, voti di accurata pace. Volti gli occhi smarriti al cielo plumbeo che tuona di morte sul tuo tenero capo, mentre declinano nel rubino le calde crumie di un crepuscolo intarsiato di vivide illusioni. Bambina di Kiev, sei sola ormai, tra le manine serve il tuo domani, ben stretto lo tieni, mentre avanti spedita verso il sole rosso della vita.
Veramente bella, bella, veramente. Grazie. Commovente, davvero, perché effettivamente riesci a dare quello che dicevamo prima, arrivare, cioè, al cuore e all'emozione, perché quando senti effettivamente, come ho avvertito io, credo anche i radioascoltatori, quella pelle d'oca, vuol dire che la poesia ha fatto breccia ed è arrivata. E noi continuiamo la nostra conversazione con Anna, volevo chiederti, tra tutto ciò, insomma, di quello che hai scritto, soprattutto per quanto riguarda la narrativa, ecco, queste donne, insomma, un po' ti rappresentano, sono completamente lontane dal tuo mondo?
Mi rappresentano tanto, devo dire la verità. Perché nei colori di Kiev, ma anche in Malajin, nella rosa bianca di Izmir e nell'ultimo, La mendicante di vita, nell'ultimo romanzo che ho pubblicato, io parlo di storie di riscatto e resilienza, quindi l'accento è sempre, diciamo, focalizzato sulla forza, sul coraggio delle donne. Le difficoltà al cemento, in effetti lo sappiamo, tutti abbiamo affrontiamo momenti di difficoltà, e quindi io sono stata la prima in un momento particolarmente difficile della mia vita nel 2020, ma anche prima ho avuto, insomma, ho affrontato diverse difficoltà già quando ero ragazza, devo dire che ho sempre trovato la forza di, ecco, di risorgere,
sì, come, di non abbatterti, dire,
di riscattarmi ovviamente dal dolore e dalle difficoltà. E quindi è la forza che io cerco di trasmettere, di trasferire ai personaggi del mio romanzo, ma è la stessa forza che io riscontro quotidianamente in tante donne, molte ovviamente le conosciamo, no, nel nostro quotidiano, e altre invece abbiamo imparato a conoscerle. Io per esempio non conoscevo in passato la storia delle donne del Kurdistan, ho imparato a conoscerla a partire proprio dal 2019, quando ho letto in rete un'accurata lettera che le donne kurde hanno indirizzato a tutti i popoli del mondo avanti della libertà, ma soprattutto indirizzata a noi donne dell'Occidente. Hanno raccontato accuratamente il loro dramma, la loro sofferenza, sono costrette ad imbracciare il Kalashnikov e a combattere quotidianamente per evitare l'eccidio del loro popolo, quindi per garantire a se stesse e ai propri cari il diritto alla sopravvivenza, perché sono private di tutto, della dignità, della libertà. E quindi ho deciso proprio di raccogliere quell'appello, perché loro hanno chiesto aiuto, soprattutto a noi donne dell'Occidente, hanno chiesto di non essere dimenticate, perché purtroppo il dramma dei curdi spesso è poco attenzionato e se ne parla veramente pochissimo, per cui ho deciso appunto di raccogliere quell'appello, di dar voce al loro dolore attraverso una storia, appunto, che ho raccontato in un libro, Ma la cinta di pane nel cemento, dove appunto ho dato voce attraverso la figura di Elena a tantissime donne curde che purtroppo soffrono per la mancanza di libertà, la mancanza di dignità, ed è la stessa condizione ovviamente che vivono attualmente le donne appunto ucraine, che sono costrette come Elena appunto a resistere ai fuochi e ai drammi della guerra. Alcune lo fanno combattendo, perché molte sono soldatesse, combattono al fronte, in trincea, spalla a spalla con i loro uomini. Altre come Elena sono giornaliste, scrittrici, utilizzano come arma di resistenza e di lotta la parola, la scrittura, imbracciano la penna. E quindi è un modo per non morire dentro, per non morire nell'anima, che non abbandonarsi alla disperazione, a cui la guerra induce l'uomo, una morte precoce, una morte spesso anche più violenta di quella fisica. Quindi è un modo per andare avanti. È un modo per, io dico sempre che Olena utilizza i versi come speranza, come occhi nuovi per ridisegnare il proprio presente e come forza per andare avanti, una forza che io voglio trasmettere a tutte le lettrici, esatto, a tutti coloro che mi ascoltano.
Eh sì, perché quello è il messaggio fondamentale e fondante, sicuramente è vincente, perché comunque come dicevo io anche alla fiera del libro, i ragazzi devono imparare a conservare, a custodire la parola che questa parola che si chiama speranza, di non arrendersi, di dover lottare comunque, di dover vedere comunque uno spiraglio di luce oltre le tenebre, oltre il buio, oltre il tunnel,
il cemento.
Esatto. Esattamente, come dici tu, giustamente. E possiamo ascoltare ancora qualche altro tuo verso? Siamo qua tutte orecchie, siamo pronte ad ascoltarti.
Ok, allora leggiamo un'altra poesia datata Kiev 7 ottobre. Il titolo è Silenti. Tace la poesia, tacciono i suoni leggeri, inanellati tra auri pensieri d'amore. Tace la leggiadra arpa della vita, con le corde logore, appesantite dalle dita, che non sanno più sfiorarle, non sanno più sentire la melodia di ogni istante. Non c'è più tempo di modulare sulla terra bruna i tenui suoni di un orrido domani. Le parole sono armi, risuonano nell'eco orrido di un dolore muto, di un grido sommesso, sconvolto, straziante. Contiamo la nostra colpa vivendo.
Bello. Veramente bella, secondo me, la nostra volta vivendo, perché giustamente in quelle condizioni delle volte non ci rendiamo conto noi donne quanto siamo fortunate in realtà a vivere in Italia e non essere
però,
nate.
come in quei luoghi. Scusami se ti interrompo, anche le donne italiane sono state delle partigiane, hanno combattuto in passato e lo hanno fatto per garantire a noi quella libertà di cui godiamo, e hanno contribuito con il loro protagonismo attivo, come fanno purtroppo ancora oggi tante donne, purtroppo e per fortuna, purtroppo perché ovviamente insomma sono ancora costrette a lottare, lo dicevamo prima, per fortuna perché trovano il coraggio di farlo.
È vero, perché comunque vuoi o non vuoi, è inutile negarlo, è sempre il maschilismo c'è, quindi voglio dire, velato, nascosto. Infatti tante donne hanno lottato per ottenere la libertà, la e per ottenere la parità, insomma.
E l'hanno ottenuta alcune, per esempio, donne medio orientali come le donne kurde, hanno ottenuto la parità di genere proprio lottando per la causa ovviamente nazionale, lottando con il loro protagonismo attivo per la libertà del loro popolo, e questo è stato, diciamo, l'elemento determinante che ne ha garantito poi l'emancipazione, come per le donne italiane.
Tu pensi che attraverso la poesia sia possibile trasmettere naturalmente quella pace possibile, come dice anche qualcuno, attraverso...
Perché no? È uno strumento, insomma, importante la poesia, assolutamente, per diffondere un po' anche la grammatica della pace, questo sì, imparare a disarmare le parole, partire proprio da qui, un incipit ovviamente, un incipit per cercare proprio di, perché spesso lo sappiamo, le parole offendono anche più ovviamente delle armi, perché fomentano gli odi, le inimicizie, e quindi imparare proprio a, ecco, disarmare le parole.
Bellissima questa,
importante. Bellissima, per costruire questa, poi, per dare un nuovo volto alla nostra società, molto più inclusivo. E anche l'ascolto è fondamentale, quindi scrivere, ascoltare, anche leggere tanto, perché la lettura serve a creare proprio un ponte emotivo e emozionale tra noi e gli altri, ci permette di sviluppare, lo dico sempre ai ragazzi.
Anna, volevo chiederti, tra il cuore e la ragione questa dialettica continua e costante, no? Quando dice mettici il cuore, no, è meglio far funzionare la ragione. Tu di solito dici segui il cuore, comunque.
Però ci vuole più cuore a volte.
Quindi ciò che è l'istinto. Mi chiedeva un ascoltatore, potremmo ascoltare un'ultima tua poesia, perché poi siamo addirittura d'arrivo di questa nostra bellissima chiacchierata, sulla quale poi affrontare magari l'ultimo tema, insomma, insieme a te.
Sì. Allora, leggo una poesia datata a Kiev, 7 settembre. Anche questa è stata scritta osservando una delle fotografie di Gruscia, Mosaici di vita, e dedicata ai libri. Ho visto i nostri libri sfioriti, deflorati dalla destra cruenta della guerra, impolverati dal fumo di un arido silenzio, inceneriti dal fuoco fervente dell'odio. Li ho visti implorare pietà per ogni uomo, ogni donna, ogni bambino. Ho letto sul muro del pianto le loro parole foriere di pace. Continuano ancora a parlare, ma l'uomo non vuole ascoltare. Tra le tenebre della distruzione, l'inchiostro di luce di mille colori, si impongono alla vista, gridano salvezza. Sono mosaici di vita, dipinti di emozioni, sono l'eco di un nobile sentire, sublimazione eterna di ogni nostra umana speranza. Come ti dicevo, l'ho scritta osservando una foto che rappresenta la distruzione della biblioteca di Opitne, un centro del Donbass che oggi non esiste più, è stato completamente distrutto. In particolare, osservando la foto, è possibile notare come la struttura, quindi l'edificio, la biblioteca, è completamente distrutta, quindi è in macerie, però i libri sembrano miracolosamente intatti. Sono stati, è vero, riversati sul pavimento, però sono integri, rivestono completamente il pavimento e con le loro copertine, le cover colorate, sembrano proprio comporre un mosaico. Ecco perché da qui è nata l'idea del mosaico di vita, una metafora che in realtà però non è soltanto collegata visivamente all'immagine, alla fotografia, ma richiama un significato un po' più, diciamo, traslato, più profondo, perché si ricollega un po' all'etimologia della parola mosaico, che indicava anticamente proprio l'opera sacra alle muse. Quindi è un modo, attraverso questa figura retorica, per enfatizzare, come dire, la sacralità dei libri e della cultura, perché lo sappiamo che i libri sono depositari ovviamente dei valori, delle tradizioni, quindi dei valori identitari di un popolo, sono l'espressione della vita di uomini e donne, che va ovviamente conservata ma va anche consegnata alle generazioni successive. È un patrimonio veramente intoccabile, un bene comune che purtroppo la guerra distrugge sempre più spesso. La distruzione delle biblioteche, delle librerie, è un crimine di guerra, però la storia, e lo sappiamo, ci consegna immagini e notizie di biblioteche distrutte, di libri inceneriti, e anche in Ucraina purtroppo sono all'ordine del giorno queste notizie. Sono 60 le biblioteche ucraine distrutte dai bombardamenti e addirittura 4.000 quelle che si trovano nei territori occupati dai russi, dove i russi non solo distruggono gli edifici che ospitano le biblioteche, ma anche i libri, soprattutto i libri di testo, i libri di storia, di letteratura ucraina, perché ovviamente per annientare un popolo si cerca di cancellarne la cultura, che è la matrice identitaria,
la tradizione,
ovviamente, sì. La tradizione,
la cultura, anche. È vero. Questa nostra conversazione è stata sicuramente una delle conversazioni più belle, insomma, degli ultimi tempi, e speriamo di averti ancora con noi prossimamente. E allora, cari amici ascoltatori, volevamo ringraziarvi, salutarvi. Non so se Anna è ancora in linea, vi dà un saluto e vi aspetta con i suoi colori di Kiev. Basta cliccare, cercare Anna Dauria, i colori di Kiev, e la trovate sicuramente. Potete anche contattarla via Facebook se volete, sarà a vostra disposizione. Noi la ringraziamo ancora e ringrazio tutti voi davvero per essere stati il nostro ascolto, e saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato in tutta Italia. Un caro saluto e alla prossima.